State ascoltando SBS Italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Questa mattina a Australia, istruzioni per l'uso, la storia di immigrazione in Australia di un 35enne di Pordenone, quindi friulano. Lui si chiama Nicola Furlan, giusto appunto, ed è in collegamento con noi. Ciao Nicola e benvenuto su Radio SBS.
Ciao Dario, grazie.
Nicola o Nico?
Nico va bene, ma Nicola, così la mamma si ascolta, sta in pace.
Fatta contenta la mamma, possiamo così abbandonare i formalismi. Allora Nico, ti chiedo intanto che cosa facevi in Italia, che cosa ti ha portato in Australia e quando?
Allora, io vengo diciamo da un background relativo a quello che è il mondo dello sport e della scienza un po' applicata all'allenamento. Ho fatto scienze dottorali in Italia e poi quando è arrivato il momento alla fine della mia laurea specialistica volevo fare un dottorato e grazie a insomma qualche consiglio di alcuni miei professori ho preso la strada dell'Australia e nel 2012 sono venuto qui in Australia per appunto mettere insieme un progetto che risultasse poi in quello che è poi diventato il mio dottorato di ricerca in sport science.
Quindi con che visto sei venuto in Australia? Soprattutto con che prospettive sei venuto in Australia?
Ma sono arrivato come molti con il working holiday, nel senso che avevo un paio di contatti veramente in qualche città, in qualche università, e sono arrivato con il working holiday con l'idea di lavorare magari qualche mese su questo progetto e che non era ancora formalizzato, era semplicemente un po' un provo ad andare in Australia, vedere se riesco ad avere i finanziamenti, i fondi e la borsa di studio per far partire il mio dottorato e se in 6 mesi non sono arrivato a questo punto uso gli altri rimanenti 6 mesi per girarmi l'Australia, farmi un'esperienza di vita e ritornare. Poi alla fine è andata bene e nel 2013, dopo un periodo breve di vacanza in Italia, quando mi hanno detto che appunto avevo conseguito la borsa di studio, ero riuscito ad avere i fondi, sono appunto tornato in Italia per qualche mese di vacanza perché poi l'impegno sarebbe stato un minimo di 3-4 anni per il dottorato e che ho iniziato poi a gennaio 2013. Ecco.
Ci racconti quella tua prima fase in Australia? Cosa ti aveva attratto? Cosa ti aveva colpito positivamente? Cosa viceversa invece ti aveva lasciato un po' perplesso del paese? Come ti eri adattato allo stile di vita australiano e al tipo di lavoro che svolgevi?
Ma allora, l'Australia comunque quei 10 anni fa era forse la nazione più avanti dal punto di vista di quello che è tutte le scienze dello sport e l'utilizzo della ricerca applicata allo sport di alto livello e quindi sicuramente era il posto dove arrivare e ovviamente il cambiamento culturale è abbastanza, vorrei dire, importante dal punto di vista forse più di quello che è il contatto con le persone e i rapporti. E anche se poi nel tempo magari con qualche persona qui in Australia sono riuscito ad allacciare dei rapporti di amicizia insomma di una certa profondità, però c'è sempre un po', non lo so, una specie di barriera, forse è un po' il modo di vedere alla vita o le differenze che ci sono tra il modello un po' anglosassone, se vogliamo, e quello italiano, che è sicuramente più passionale in tutto e per tutto. Ecco, quello forse è la cosa più che mi ha colpito all'inizio. E poi ho avuto anche modo di vivere insomma in una zona dell'Australia che non è una città come Sydney o Melbourne, ma nel regional Australia, perché l'università poi dove ho avuto i fondi per la ricerca era appunto questa cittadina che si chiama Armidale, e ci sono un terzo di studenti, un terzo di appunto professori o personale impegnato nell'università da tutto il mondo, e poi il rimanente parliamo proprio di sì, ma agricoltura e allevamento, quindi è un bel melting pot, ecco.
Però non si può dire che Armidale è la Pordenone del New South Wales.
No, Pordenone è un po' più carina, dai.
Okay. Da quel punto di vista è in dubbio. Senti, però ecco, nonostante tutto questo, hai poi comunque deciso di provare a rimanere in Australia in qualche modo. Quindi ti chiedo che cos'è che ha fatto pendere l'ago della bilancia da quella parte.
sicuramente la bilancia ha sempre portato un po' verso rimanere in Australia, perché a livello principalmente lavorativo nel mio mondo c'è un sistema che è leggermente più improntato a quella che è una professionalità, non tanto dal punto di vista di quello che si fa, ma dal punto di vista di sicurezza dei contratti, di un sistema che funziona in un certo modo. Poi in Italia purtroppo non è semplice lavorare nel mondo dello sport a tempo pieno con un salario adeguato anche, e soprattutto nel mondo di alto livello, perché se andiamo a guardare anche alcune federazioni che magari non sono ricche o che portano introiti come la federazione di calcio, abbiamo federazioni che hanno risultati internazionali di altissimo livello e purtroppo hanno pochissimi fondi. Quindi diciamo che un po' quello è stato il mio discorso iniziale di decidere di rimanere, ecco.
Invece che tipo di soddisfazioni ti ha dato il lavoro al di là di quelle economiche?
Allora, come ricercatore, insomma, nell'ambito dello sport, ho vinto nel 2016 un premio che, insomma, non è niente di che, ecco, però insomma un premio dell'Associazione dei Preparatori Fisici Australiani, che ogni anno rilascia un premio per progetti di ricerca applicato allo sport. Questo nel 2016, che è un po' alla fine del mio dottorato, quindi un po' un sommario presentato di quello che è la mia ricerca, appunto, nel mondo nel mio caso del rugby. Poi diciamo la formazione che ho avuto mi ha portato a spendere gli ultimi 3 anni in Cina, dove ho lavorato con la squadra olimpica di canottaggio e insomma ci sono stati dei buoni risultati alle Olimpiadi. È stata una grossa esperienza, ho lavorato con allenatori e che hanno esperienze incredibili, 7 cicli olimpici, un sacco di medaglie. Il mio boss era, diciamo, l'atleta più medagliato nello sport nella storia dello sport, quindi insomma, e sicuramente un bel po' di soddisfazione da quel punto di vista sono arrivate. Adesso sono ritornato qui da qualche mese e diciamo che la mia vita è più improntata a quello che è oltre il lavoro, perché ho bisogno, la necessità di dare un po' di spazio a quello che è la mia vita privata. Negli ultimi 10 anni sono stati molto improntati sul discorso lavorativo, e solamente lavorativo, ecco.
E anche questo è molto australiano. Ricordiamo che stiamo parlando con Nicola, detto Nico Furlan, 35enne di Pordenone, che si trova in Australia grazie al suo lavoro e il cui percorso di immigrazione e integrazione è stato a un certo punto interrotto abbastanza bruscamente dall'arrivo della pandemia. Ci racconti che cosa è successo in quel periodo?
Sì, allora, come dicevo, ho fatto l'esperienza in Cina, che doveva essere di breve durata, perché era un anno e mezzo di investimento, per poi ritornare in Australia con, diciamo, un paio di linee e possibilmente risultati in più sul curriculum. Poi è arrivato il Covid e il mio visto non mi consentiva di rientrare, perché ho una residenza temporanea, non mi consentiva di rientrare in Australia, perché poi comunque le frontiere erano chiuse. E poi il visto è scaduto durante la mia permanenza al di fuori dei confini australiani, e recentemente, per fortuna, c'è stata un'estensione di questo visto e in questo momento, proprio in queste settimane, sto applicando per altri 4 anni di residenza temporanea. Quindi non è stato semplicissimo, strettamente dal punto di vista psicologico, ecco, perché sapere di non poter rientrare nella nazione dove hai investito 10 anni e di non avere un futuro certo nel posto dove vorresti vivere non è bellissimo, però per fortuna sembra che le cose si stiano un po' allineando nel verso giusto, dai.
Ma questo anche grazie ad un cambiamento di atteggiamento da parte del governo australiano, che ha perso tante professionalità con la pandemia e quindi si è dimostrato un po' più aperto nei confronti di chi come te aveva un visto temporaneo, aveva comunque avviato un percorso professionale, e quindi ti senti adesso più valorizzato, ti senti adesso più considerato come un cervello sul quale vale la pena investire da parte della stessa Australia?
Sì, corretto. Sicuramente c'è proprio la necessità, appunto, soprattutto in certe professioni, in certi ambiti lavorativi. Il mio, diciamo che non è prettamente fondamentale, ovviamente, però la mia posizione lavorativa corrente è Allied Health, quindi sto lavorando per quanto riguarda il recupero funzionale nei pazienti che hanno degli interventi chirurgici o degli infortuni abbastanza importanti al ginocchio, quindi rientra un po' sicuramente anche in quelle figure che mancano al momento, fisioterapisti, tutti i lavoratori che lavorano appunto nel settore allied health c'è abbastanza carenza, quindi da questo punto di vista sono contento che il governo abbia preso una decisione di questo tipo, di valorizzare appunto quello che poi un professionista può portare all'Australia, ricordandoci anche che 4 anni di ricerca e studi me li ha pagati l'Australia, quindi ha anche senso per loro tenermi qui, perché è un investimento che loro hanno fatto alla fine sulla mia persona, quindi non avrebbe molto senso poi dire vai dove vuoi e quei soldi sono persi, insomma.
Senti, dal punto di vista invece del tuo atteggiamento, come si è tradotta questa maggiore flessibilità e apertura da parte dell'Australia? Anche tu ti sei sentito un po' più integrato, un po' più cittadino, anche se formalmente ancora non lo sei?
Guarda, onestamente non mi sento ancora australiano al 100%, soprattutto perché appunto gli ultimi anni sono stati un po' di qua e di là. Sicuramente la società australiana, la bellezza della società australiana è che è veramente un melting pot, come dicevo prima, di culture e di nazionalità diverse. Quindi quando magari parlo con i miei amici, loro ridendo e scherzando mi ricordano sempre che sono italiano, però alla fine mi trattano come un australiano, e anche il mio atteggiamento, il mio modo di scherzare, di discutere è sicuramente molto più australiano che italiano per certi versi. Quindi a livello di società ci sono sempre delle condizioni molto positive per quanto riguarda l'integrazione, soprattutto a livello personale, e se la persona poi è disposta a immergersi in quella che è la cultura australiana e non magari, come spesso accade, rimanere fra italiani, che comunque sono sempre molto disponibili. Io ho avuto grandissime esperienze con persone che magari erano già qui, mi hanno dato una mano, anche dal punto di vista di italiani che sono magari qui da 40 anni e 50 anni, e adesso sto cercando io di essere magari un punto d'appoggio o dare dei consigli anche per quanto riguarda magari visti, decisioni, posti dove andare e magari sistemarsi e queste cose qui. Quindi mi sento comunque italiano, ma a metà australiano o al 60% australiano, dai.
Allora, visto che hai fatto le percentuali dal punto di vista umano e personale, sul piano lavorativo, quanto adesso sei più figlio dell'Australia rispetto all'Italia, e che cosa ti ha regalato dal punto di vista professionale l'Australia?
Secondo me, dal punto di vista professionale, mi ha regalato un po' quella che è la capacità di essere professionale in primis, ma comunque magari con un approccio abbastanza rilassato, ecco. E io per carattere sono molto meticoloso e anzi, vedendo con i miei amici, dico sempre che il mio stile lavorativo è più tedesco che italiano, cosa che i miei amici che sono, diciamo, dalla parte magari centro-meridionale sottolineano sempre, perché dicono sempre che sono austriaco, dato che sono friulano. Ma quello che mi ha portato appunto l'Australia è la capacità forse di gestire magari a livello personale e di capire che il lavoro alla fine è lavoro e non è la tua persona e non è la tua vita, è una parte della tua vita che influenza magari la tua personalità, però in maniera molto limitata, ecco. Secondo me questa capacità di vedere alla tua professione in maniera separata da quello che è la tua personalità è una cosa tipicamente australiana, almeno che io ho notato qui, o forse solo un po' il segno dell'età anche mio, che ho capito che c'è un discorso di personalità e di vita privata al di fuori del lavoro, soprattutto per quanto riguarda la tua identità personale.
Senti, con l'età dovrebbe in teoria aumentare e crescere parallelamente anche la saggezza. Allora, visto che hai detto che in tanti ti chiedono consigli, qual è il consiglio che ti senti più spesso ripetere a coloro i quali ti chiedono perché eventualmente intraprendere il percorso che hai intrapreso tu per trasferirsi poi in Australia?
Il mio consiglio è sempre di non partire necessariamente con l'idea di rimanere. Se c'è l'intenzione di rimanere, di solito io sottolineo come è bene arrivare preparati. Consiglio di non rimanere ancorati all'idea di rimanere, perché comunque è una cultura diversa e ci sono tantissime cose da considerare quando poi si spendono diversi mesi lontano da casa, dall'altra parte del mondo. E il mio consiglio è di viaggiare e venire, insomma, se all'Australia, l'Australia e altrimenti altre parti, sicuramente di fare questa esperienza, perché apre molto quello che è la visione delle cose, della vita, e di arrivare giù con un piano che sia un piano di massima, organizzati, quindi spendere magari un pochino di tempo a osservare quelle che sono poi le cose che vanno fatte nelle prime 2-3 settimane, leggere il sito dell'immigrazione, queste cose qua. Diciamo, arrivare giù con un piano che sia ben strutturato, ma che non sia limitante.
Ecco, adesso non so se tu sei scaramantico, ma diciamo che tu il piano ce lo avevi, e nonostante i bastoni tra le ruote messi dal Covid e dalla pandemia, tutto sommato l'impressione è che tu lo stia portando a termine in tempi relativamente brevi. Quindi ti chiedo, what's next? Quindi dove ti vedi tra qualche anno? Questa sarà una parentesi all'interno di un percorso che ti porterà altrove, o senti di cominciare a pensare che questo sarà il paese nel quale crescerai e invecchierai?
Ma allora, sicuramente il paese dove ho sempre, non sempre, ma insomma dopo la mia prima esperienza, ho sempre desiderato e ho sempre visto il mio futuro qui in Australia, e quindi sicuramente il piano è quello. Poi bisogna anche vedere con la mia partner, che è australiana, che cosa decideremo in futuro, però sicuramente l'idea è di ricercare un discorso permanente qui, questo senza ombra di dubbio. Mi sono sempre trovato bene, e devo essere onesto, io ho avuto anche molti pochi problemi a livello di integrazione, quindi senza ombra di dubbio l'idea di rimanere qui come opzione principale.
E così l'Australia avrà guadagnato, avevamo detto cervello, ma vanno bene anche le braccia, le mani, non ti offendi, no?
Sì, ecco. No, certamente.
Anche perché quello è il tuo lavoro, quella è la tua professione, quella che ti sta consentendo di restare, e ti potrà consentire di ottenere la cittadinanza australiana, cosa che ti auguriamo a breve. Ringraziamo per questo Nico Furlan, 35enne di Pordenone, che ci ha raccontato la sua storia. In bocca al lupo per tutto, Nico.
Ciao Dario, grazie.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole, e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.